diamo le prime risposte, poi...
Sì, brevemente così sentiamo qualcun altro. Beh, sì, no, il conflitto nell'epoca in cui tutto si espandeva della iperindividualizzazione, il conflitto sociale non ha avuto senso perché veniva assorbito dalla natura di quella dinamica storica. In un certo senso io penso che sia in atto un conflitto sociale che ha forme molto diverse da quelle che abbiamo in mente. È chiaro che io, questo non l'ho detto, mentre il polo, diciamo, di destra negli assetti internazionali ci sono segni di dove si sta cercando di riposizionare, diciamo, sul lato centro-sinistra-sinistra non pervenuto, no? E come è successo in altri momenti storici, il malcontento, il malumore, l'insoddisfazione che c'è viene incanalato, diciamo, per quanto riguarda l'Europa, da questi movimenti tra virgolette populistici. Mi sembra che sia quello il canale attraverso cui diciamo, questa tensione si sta manifestando, perché Barbetta, che è uno psicanalista, ne ha parlato, penso che sia un'immagine utile. Noi, diciamo, il risultato di questi 30 anni di questa cultura iperindividualizzata è una società psicotica, cioè così frammentata che non riesce nemmeno più a cogliere, a capire qual è il suo problema. E quindi il conflitto non si manifesta in questo momento perché si è così corroso, diciamo, il tessuto sociale che non riusciamo neanche a esprimerlo. Per questo c'è, come fu negli anni, anche se la storia si ripete sempre in maniera diversa, non è questione di destra e sinistra, ma ci sono delle pulsioni che, insomma, stanno dietro questi movimenti populisti che ci devono un po' allarmare, bisogna stare attenti. Adesso te la dico francamente, cioè, Salvini francamente mi sembra tutto che è un fascista, francamente, non so. Adesso, però invece c'è dietro un'insoddisfazione diffusa, così come il problema dei 5 Stelle, qualcuno citava prima sul Sud, cioè è chiaro che il Sud, che è una situazione pesantissima, si attacca al primo che passa, cioè poi voglio vedere i 5 Stelle come gestiscono quella roba lì, no? Cioè non lo sanno neanche loro, non ne hanno idea di come poter rappresentare quei voti lì. Tutto il Sud si attacca all'ultimo, come ha sempre fatto, no? Quindi diciamo, è come se non le nostre società è come se non riuscissero in questo momento a esprimere quel conflitto che potrebbe anche avere un effetto benefico, no? È perché tutto consumato, diciamo così. No, solo una battuta, no, responsabilità sociale dell'impresa è ciò che è avvenuto nell'epoca che abbiamo alle spalle, cioè io faccio profitto, poi dato che ciò è, metto un po' di soldi sulla fondazione di qua e di là. No, quello che sta avvenendo, cioè sta avvenendo una cosa diversa, cioè le imprese capiscono, la parte più avanzata, una parte, cioè che il perseguimento del profitto ha a che fare con il loro ruolo rispetto al lavoro, rispetto al territorio, rispetto all'ambiente, e tentano di trovare una mediazione nuova tra le due. Quindi diciamo è un passaggio evolutivo rispetto alla corporate social responsibility, cioè è come questa sensibilità diventa rilevante anche nel definire la strategia aziendale. Il tema è, prima ho usato la parola beni, il tema è produrre valore, che vabbè adesso ho detto alle 12:15 del sabato, ma è buttato lì. Cioè noi dobbiamo tornare a produrre valore, dove valore fondamentalmente, adesso per dire una battuta, significa appunto riferirci a delle priorità che collettivamente ci diamo. Ad esempio la Germania da almeno 15 anni, per fare un esempio, ha fissato come una delle proprie priorità la questione ambientale, per cui le imprese investono in quella direzione, le pubbliche amministrazioni locali fanno politiche di contenimento dei problemi energetici ambientali, il cittadino viene in qualche modo riconosciuto, premiato e fa parte di questo sforzo comune. Questa è un'idea di produrre valore, no? cioè che mette insieme elementi economici e extraeconomici. Allora, dentro questo scenario si capisce la questione della pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione, bisogna creare le condizioni per cui la pubblica amministrazione, di cui non possiamo fare a meno ovviamente per tante ragioni, però sia consapevole che non è semplicemente un apparato di controllo, un apparato burocratico, una roba che sta lì, diciamo, no? Ma essa stessa è parte di questo sforzo collettivo, di cui anche dobbiamo imparare a valutare i risultati, non in senso economicistico, ma in senso, nella direzione che stiamo perseguendo, no? Potrei fare un esempio banale, che è la questione degli appalti, no? Cioè dobbiamo rivedere la legislazione sugli appalti, perché gli appalti al minimo ribasso sono un'assurdità. È chiaro che dobbiamo avere una pubblica amministrazione che si assume le sue responsabilità, sia al massimo ribasso. È chiaro che questo vuol dire una pubblica amministrazione che è in grado di decidere e anche di assumersi le responsabilità di quello che decide. E questo anche in quel campo lì apre tutto un grande capitolo. Oppure pensiamo al tema della scuola e dell'educazione, nello schema che è sostenibile e contributivo: se tu non investi sulla scuola e sulla formazione e sull'educazione non vai da nessuna parte. Però è chiaro che, cioè, gli insegnanti, e la scuola non è un'azienda, benissimo, però è chiaro che gli insegnanti, il corpo insegnante, deve sentirsi parte di un processo che non è svendersi all'economicismo, ma tu devi sentirti parte di un processo in cui tu stai producendo valore e devi anche inventarti da te in modo in cui mi dici che valore produce, come in qualche modo abbiamo un'idea del valore che produci, capito? Quindi nel campo della pubblica amministrazione secondo me c'è un enorme spazio di innovazione, una battuta solo sulla scuola, cioè è chiaro che una roba del genere non si può fare quando tu dipendi dal ministero, ci sono 1 milione di dipendenti, cioè, è impossibile, anche sarebbe impossibile anche per Dio, diciamo così, cioè, ma non perché devi privatizzarla, ma forse perché dobbiamo inventarci, almeno per ad esempio tutta la scuola primaria, dobbiamo dare responsabilità alle comunità, no? Le comunità diventino responsabili delle proprie scuole di quartiere, perché è un bene pubblico, è certo che è un bene, ma se non è quella comunità che si fa carico della qualità della propria scuola, ma cosa deve essere? Il ministero? Il ministero al massimo emette una circolare, cosa volete che succeda? Cioè, riusciamo a pensare una cosa diversa tra lo schema Stato centralistico e lo schema privato? Per cui io penso che ad esempio tutto ciò che sta in mezzo, tra ciò che alcune cose dovranno necessariamente essere gestite sempre dallo Stato in maniera puramente universalistica e alcune cose saranno gestite unicamente dall'impresa privata che fa profit, ma fondamentalmente io penso che il vero spazio della crescita futura è ciò che sta in mezzo a questi due piani qua, cioè abbiamo bisogno di soggetti nuovi, che non è il terzo settore, che lasciamo perdere. Cioè, ma quello spazio lì abbiamo bisogno di soggetti economici, organizzativi, associativi nuovi che mixino la dimensione strumentale economica con la dimensione di una responsabilità collettiva. Abbiamo bisogno di soggetti nuovi, perché è lì in mezzo che si gioca la partita di una crescita nuova. Avendo anche il coraggio appunto di innovare, ma non perché l'innovazione è buona, perché abbiamo bisogno di metterci un po' le mani, diciamo così. Ecco, l'ultima cosa, sicuramente PIL non basta, perché intanto avvantaggia solo alcuni, ma perché viene generato appunto attraverso operazioni finanziarie che tirano su un po' tutta l'economia, ma vanno a vantaggio di pochi. Abbiamo una grande questione di redistribuzione. È anche vero che però, dato che nella testa delle persone c'è solo l'idea che io sono un consumatore, ho diritto al consumo, bla 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 bla, è anche vero che c'è un problema di aspettative, cioè l'insoddisfazione che c'è in questo momento è legata al fatto che noi veniamo da una stagione storica in cui sarà raccontato che appunto noi siamo in una crescita illimitata, che appunto tu sei un felice consumatore, tanti saluti, cioè tornare non solo a dire retoricamente, ma cioè a chiedere e naturalmente poi riconoscere il fatto che lo sviluppo, la crescita è uno sforzo collettivo a cui ciascuno deve dare il proprio contributo. È un passaggio abbastanza complesso, diciamo così. Sul tema della chiusura, per non farla lunga, diciamo, con fine significa fissazione di fini comuni. E i confini che non sigillano, ma i confini servono solo per mettere in relazione, cioè i nuovi confini che dobbiamo ridisegnare, sono confini che nascono da noi siamo comunità politiche in quanto siamo capaci di darci dei fini comuni. Questi sono i confini, tra virgolette, buoni che il tempo ci richiederebbe. La politica, cioè io vedo un'enorme possibilità politica oggi, quella di lavorare sui confini. Se la politica fosse capace di vedere questo spazio, che è quello spazio di mediazione, no? Tra il locale e il globale, cioè quell'idea di stare insieme perché navighi sull'oceano, che tu sia un territorio ma non ti sigilli da tutto il resto, ma sei un territorio che ha una tua specificità, hai qualcosa da dare, quindi devi anche mettere dei limiti. Ma perché vuoi giocare un contributo di relazione, vuoi stare in una relazione, ecco, questo spazio del confine è un grandissimo spazio politico, a condizione che non lo lasciamo semplicemente nelle mani di chi rischia, al di là delle sue intenzioni soggettive, di sfruttare semplicemente politicamente una reazione alla globalizzazione puramente di chiusura. No, di chi vuole usare il confine solo per chiudere e contrapporsi al resto del mondo, che è una fantasia comprensibile, ma che è chiaro che porta dei disastri. Quella roba lì porta dei disastri necessariamente. Allora c'è un'urgenza di una nuova politica che sia capace di ripensare il confine, che è stato esattamente quello che, diciamo, ciò che è stato cancellato in quei 20 anni là. Confine doveva essere, che era una balla, perché in realtà erano tutte balle, diciamo, è vero che c'era una politica, non è che non c'era, ce n'era una sola e quindi se ne poteva fregare del confine. Adesso invece che ce ne sono diverse di politiche, il tema del confine torna fuori. Per l'Italia questo è cruciale, per l'Europa, perché, ma in particolare per l'Italia, perché se noi non ci diamo una mossa in un tempo così, cioè in quel tempo che è alle nostre spalle, il cazzeggio che abbiamo fatto, vabbè. Cioè in un tempo così un paese come l'Italia va a finire male, eh? Cioè se noi non ci diamo una nuova capacità di confine, l'Italia è destinata a finire male, perché è troppo gracile. Cioè è chiaro che tu vieni schiacciata, stiamo parlando di Stati Uniti, Germania, Francia, Russia, cioè l'Italia, cioè, fai la fine della Grecia. È chiaro che da qualche parte poi i casini nel mondo si scaricano, cioè l'Italia chi se ne frega, se 50 milioni di vecchi, che se ne frega, ma sì, ma chi se ne frega, diciamo, siamo irrilevanti, no? Adesso è chiaro che l'esagero, ma...